questi ultimi giorni ho letto un libro. Naturalmente, quando noi leggiamo la Bibbia, quello che c'è scritto, quello non si può toccare. Quando invece si legge i libri, non è che si condivide tutto quello che si legge, qualche cosa si condivide, qualche cosa si critica, qualche cosa si passa oltre. Ma a me questo libro mi ha tirato un par di schiaffi, e allora io non è che ve li voglio dare a voi, ma però vi voglio dare l'esperienza, l'insegnamento che il Signore mi ha dato. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire a questo moro, o a questo gelso, o a questo monte, come dice da un'altra parte, sradicati e trapiantati nel mare, e sarebbe fatto. Chi è che dice questa cosa al Signore? Chi sono loro? Sono naturalmente i discepoli. Allora, guardiamo un pochino nell'Evangelo di Luca che cosa i discepoli hanno vissuto fino a quel momento. Uno dei primi miracoli si trova nel capitolo 5, quando il Signore parlava con la gente. Allora, siccome c'era tanta gente, erano in riva al mare, è montato nella barca di Pietro, dice: spostati un pochino in modo che io, allontanandomi, li possa vedere tutti, e lì ha insegnato. Poi dice a Pietro, dice: butta la rete per pescare. Si è pescato tutta la notte, non si è preso neanche un pesce. Però alla prima parola, io vado. Hanno buttato le reti, hanno preso tanti pesci, hanno dovuto chiamare un'altra barca perché non ce la facevano, affondavano da tanti che non ce l'avevano. Poi, un pochino più dopo, il Signore incontra un lebbroso. Sapete, un lebbroso era una cosa, insomma, un po' pericolosa a quei tempi, tant'è vero che dovevano camminare lebbroso, lebbroso, in modo che tutti si scansavano per farlo passare. Questo si avvicina al Signore e gli dice: se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E il Signore lo toccò e gli disse: lo voglio. E fu guarito. Pensate che la lebbra sfigura tutto, magari va via un naso, un dito, le mani. Quando il Signore l'ha toccato, è diventato immediatamente sano come un pesce. Dice: vai a offrire quello che dice la legge per la tua guarigione. Poi c'è quel passo che a me mi è caro, perché ci sono degli amici che hanno un amico loro che era malato, era paralitico. Allora cosa fanno? Lo mettono sul lettuccio e lo portano dove era Gesù. Ma nella casa dove era Gesù c'era tanta gente davanti che loro non ci passavano. Allora pensate un po', hanno preso questo malato sul lettuccio, hanno tirato tutto sul tetto, poi hanno visto dove era Gesù, hanno disfatto un pezzo del tetto e con una fune l'hanno calato giù e guardavano. E Gesù gli dice: i tuoi peccati ti sono rimessi. Sapete, farisei, la loro storia. Però poi gli dice: prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E l'ha guarito. Nel capitolo 6 invece troviamo che il Signore si trova nella sinagoga, e nella sinagoga c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. E tutti lo guardavano perché lo volevano, non erano d'accordo che lui facesse le guarigioni in giorno di sabato, ma lui, il Signore, pieno d'amore, gli dice: stendi la tua mano, e la mano è guarita. A capitolo 7 troviamo il centurione di Capernaum. Sappiamo tutti la storia, questo uomo, questo ufficiale romano, pur essendo un ufficiale romano, era una brava persona. E c'aveva un servo che era malato. Allora manda degli anziani che vadano a Gesù e dirgli: guariscimi questo servo, vieni a guarire questo servo. E il Signore ci va. Però quando è vicino a casa, gli manda dell'altra gente, dice: guarda, io non sono degno che tu venga in casa mia, ma dici una parola e il mio servo sarà guarito. E il Signore la disse e il servo fu immediatamente guarito. Poi ci troviamo, sempre nel capitolo 7, a un corteo funebre che esce dalla città di Nain. C'è un giovane che è morto e gli fanno il funerale, c'è la mamma dietro tutta disperata. In contrasto a questo corteo funebre c'è il corteo con Gesù, che sono persone contente, allegre, perché hanno visto tutto quello che ha fatto il Signore. E il Signore ha pietà di quella povera donna, ferma il corteo, risorge questo giovane e lo rende a sua madre. Quindi vedete, il Signore comincia a crescere le azioni che lui sta, le meravigliose azioni che sta facendo. Al capitolo 8 poi troviamo la tempesta sedata. Troviamo che il Signore dice: passiamo all'altra riva, nella barca, e lui si mette in fondo e dorme. Però si eleva un turbine di vento, dice, che faceva un macello, l'acqua entrava dentro la barca. E i discepoli hanno paura, dice: Signore, Signore, svegliati, qui si muore. E allora lui si alza e le dice al vento: taci vento, e al mare fermati. E tutto immediatamente si è calmato. Quindi il Signore ha fatto vedere che era padrone anche degli eventi atmosferici. Poi c'è quell'episodio dell'indemoniato di Gerasa, che il Signore arriva, scende e c'è questo indemoniato nudo che stava sempre tra sepolchi, lo legavano, gli mettevano una cerchia a piedi con le catene, spezzava tutto lui e faceva in questa maniera, però si inginocchia di fronte al Signore perché i demoni lo sanno chi è Gesù. E il Signore libera questo disgraziato che non c'aveva un demone, ce l'aveva una legione dentro. Il Signore libera anche lui. Poi c'è un capo della sinagoga che si chiamava Gairo, che aveva la figlia ammalata. Allora sa che c'è Gesù, corre da lui e dice: vieni Signore, vieni a mettere le mani sopra mia figlia che guarirà. E tutta la gente lì facevano ressa, no? E c'era una donna che aveva una perdita di sangue, che aveva speso un sacco di soldi per guarire, ma niente da fare. Però dice: se io mi riuscissi a arrivare vicino a Gesù quatta quatta e gli tocco anche il vestito, sarò guarita. Che quella piano piano va, ta, tocca il vestito e il suo flusso di sangue è stagnato, è guarita. Il Signore si ferma, dice: chi mi ha toccato? E dice poi: oh Signore, con tutta la gente che c'è qui dintorno, ti avevamo toccato in 50, no, aspetta, dice, se qualcuno mi ha toccato. Allora questa donna si fa avanti e racconta la sua storia, le dice: figliola, vattene in pace, la tua fede ti ha salvato. E arrivano vicino al Gairo, alla casa di Gairo, arrivano, ci guardano, non venire, non lo disturbare più, il maestro santo dice: è morta. Dice che quest'uomo rimane così, stai tranquillo, stai sereno, andiamo. Va, c'erano tutti lì che piangevano, non so, i piagnoni lì, via, entrano dentro e risorge la bambina, dice: dateli da mangiare. Poi arriviamo al capitolo 9, dove c'è la prima moltiplicazione dei pani. C'era tanta gente che era andata con lui, 5.000 uomini c'erano, e il Signore dice ai discepoli: datevi voi da mangiare. E il Signore: come fate da mangiare? Do tre pani, do tre pesci, che si fa? Non ci basta neanche per noi. Fate accomodare la gente a 50, 100, c'era tanta erba, e poi nelle mani del Signore, lui rende grazie al Padre, questo pane si moltiplica. Mangiano tutti a sazietà e vengono messe da parte 12 ceste piene di avanzi. Poi a un certo punto tutta questa gente, diceva Gesù, e Gesù gli domanda ai suoi discepoli: ma che dice la gente? Che dice di me? E dice: qualcuno dice che Giovanni Battista è di vivo, qualcuno dice che tu sei Elia, qualcuno dice che sei profeta. Dice: ma voi che dite? E Pietro le dice: a nome di tutti, tu sei il Cristo di Dio. Abbiamo la confessione di fede. E poi dopo c'è un altro passo meraviglioso, che c'è Pietro, Giacomo e Giovanni che vanno col Signore sul monte, e in quel mentre il Signore viene trasfigurato, gli viene un po' di gloria, di quella che a lui viene fuori, il viso che risplendeva come il sole, le vestiti che erano bianchi, più bianchi che neve, la nuvola che viene e la voce che dice: credete al mio figliolo, questo è il mio figliolo, credete a quello che dite, che vi dice. Pensate che situazione meravigliosa è stata quella. E queste sono tutte queste cose che vengono fatte. Poi al capitolo 9 invece c'è la missione dei 12. Or Gesù, chiamati assieme i 12, diede loro potestà e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Vanno, fanno tutto questo. Dopo un po' di tempo il Signore ne manda 70. O dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E poi quando ritornano, ora i 70 tornano con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io miravo Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Allora, queste sono le persone che al Signore gli dicono: accresci la nostra fede. Ma allora la fede ce l'avevano perché hanno confessato Gesù come Signore, Cristo di Dio. Hanno visto col proprio occhi, non è che gliel'hanno raccontato, hanno visto che il Signore ha risuscitato i morti, ha fermato il mare, il vento, ha fatto delle cose meravigliose, l'hanno visto. Poi sono andati e hanno ubbidito, a quello che il Signore le aveva detto, perché quando tornano sono tutti contenti, anche i demoni ci sono sottoposti, hanno fatto tante guarigioni, quindi la fede ce l'avevano. E dice, accresci la fede. E Gesù che gli dice? Se aveste fede quanto un granello di senape, più piccino dei semi, potreste fare cose più grandi, potreste dire a questo monte, a questo gelso, a questo albero, sradica di lì e vai nel mare, sarebbe fatto. Che cosa gli vuol dire Gesù? Gesù gli dice, volete più fede? No, usate quella che avete, usate quella che avete, non avete bisogno di più fede, usate quella che avete. Questa è una bella ripassata che il Signore le ha fatto. Ora invece pensiamo a noi. Questo è tutto quello che è successo ai discepoli, perché non si potesse capire perché il Signore gli ha detto in quella maniera. La nostra situazione qual è? Nella nostra vita, in un modo o in un altro, siamo arrivati a un certo punto, o eravamo insoddisfatti, oppure si cercava, o si aveva paura della morte, dell'aldilà, insomma ci sono tanti motivi per cui uno cerca. E il Signore naturalmente si fa sempre trovare, o che uno ha ascoltato una predicazione, oppure ha letto la Bibbia, oppure ha sentito un messaggio registrato, in qualche modo il Signore si è fatto trovare, lo Spirito Santo l'ha toccato, e allora noi abbiamo aperto il cuore al Signore, abbiamo capito che eravamo peccatori, peccatori che non avevano nessuna scusa. Nessuno li poteva salvare, ci toccava andare, come dico sempre io, a spalare carbone nell'inferno. Ma il Signore invece cosa ha fatto? Ha mandato Gesù sulla croce e 2000 anni fa ha pagato per me, ha pagato per tutti voi e ci ha dato la salvezza e ci ha dato l'onore incredibile di diventare figlioli di Dio. Non siamo noi che si è accettato Lui, è Lui che ci ha accettato e ci ha dato questo grande onore, essere Suoi figlioli. Allora noi, se ho cominciato a leggere la Bibbia, noi non abbiamo vissuto queste cose e visto con i nostri occhi come hanno fatto i discepoli, però noi leggiamo la Bibbia, tutte queste cose ci vengono dette, sono registrate perché noi le potessimo leggere, perché noi potessimo confidare su quello che c'era scritto qui sopra. Poi, naturalmente, chi come me, per esempio, è un vecchio, vecchio anche nella fede, ho visto tante cose, quindi ho visto poi anche il Signore all'opera fare miracoli, fare cose meravigliose, l'ho visto e ho potuto toccare con mano la potenza di Gesù. E noi, se andassimo dal Signore e dicessimo, come si è fatto tante volte, l'ho fatto anch'io, Signore, accresci la nostra fede, avremmo la stessa risposta. La tua fede è piccola, è piccolina, però usa quella che tu hai, non hai bisogno di altra fede, usa quella. Poi il Signore naturalmente ci farà camminare, crescerà la fede, tutto quello che va bene, però noi abbiamo una piccolissima fede, ma questa piccolissima fede è più potente di qualsiasi altra cosa. Ma non perché io sono bravo, non perché voi siete bravi, non si deve aspettare di dire, Signore, quando starò meglio, quando sarò più bravo, no. Il Signore ci ha preso così come siamo, non ci ha domandato nulla. Quando gli ho detto, Signore, prendimi, lui mi ha preso, c'era il mio libro dove c'era scritto tutte le schifezze che avevo fatto, via, l'ha buttato via, ecco uno nuovo. Quindi allora il Signore mi ama così come sono e non ho bisogno di essere più buono o più bravo per adoperare la piccolissima fede che ho, devo però imparare ad adoperare quella. Il Signore dice, cosa vuoi? Ce l'hai, opera, adopera quella che tu hai. Con una piccola fede si può fare opere molto potenti. E che cosa succede? Tante volte, io ve lo dico perché io, il Signore naturalmente prima ha colpito me, no? Colpito meravigliosamente come fa Lui. Dice, c'è un malato, bisogna pregare per un malato. Io sono un anziano, come c'è scritto lì, c'è scritto nella Bibbia, si prega per questo malato. E alle volte uno dice, però il Signore potrebbe avere un'altra idea. Signore, insomma io il padrone, è Lui il padrone. Allora se io prego per quel malato non guarisce, faccio fare una brutta figura al Signore. No, fratelli, io l'ho fatto, l'ho pensato mille volte e ho sempre sbagliato. Perché il Signore adempie le sue promesse, il Signore onora chi si fida di Lui. E chi si fida di Lui non picchia la testa nel muro, ma dà gloria a Lui. Dà gloria a Lui e allora Lui esaudisce. Se non esaudisce è perché noi, va bene, facciamolo. No, il Signore esaudisce i suoi figlioli. Questo dobbiamo imparare. Non esaudisce quello perché è un grande predicatore che quando predica si converte migliaia di persone, quell'altro che fa. No. Noi semplici credenti abbiamo questa piccolissima fede. Usiamola. Questo ci dice il Signore stamani. Usa quella piccolissima fede che tu hai. Quando il Signore stava per morire, stava per essere preso negli discorsi da Dio che sono l'Evangelo di Giovanni, ci dice: in verità io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che io fo e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora, questo qui, c'è scritto per adopare un po' d'inchiostro o c'è scritto perché è una parola benedetta del nostro Padre Celeste? Noi queste cose, noi le sappiamo tutti, le sappiamo a memoria, però no, il Signore stamattina ci dice: no ragazzi, non va bene, voi non dovete leggere, imparare quello che c'è scritto e fare quello che c'è scritto, non quello che dico io, quello che dice la Bibbia. Quello che dice il Signore nell'Evangelo di Marco, gli dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, e seppur bevessero alcunché di mortifero non avrebbero alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. La Chiesa, per vincere questa città, ora noi ci siamo messi il giovedì e lunedì a pregare perché il Signore faccia una breccia in questa città, perché il Signore possa veramente annunziare l'Evangelo con la potenza dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo veramente lavori in questa città perché la gente sia convinta di peccato e si inginocchi di fronte a Lui. Allora noi questo dobbiamo farlo con potenza, non con la potenza nostra, noi non siamo niente. Io dico sempre: ci sono i servi del Signore, ci sono gli schiavi, io sono un apprendista schiavo, non sono ancora arrivato ad essere schiavo, ma sono un figlio di Dio. E la potenza che io ho e che voglio adoperare non è mia, ma è del Signore. E noi dobbiamo fare tutto per la gloria del Signore. Ma però bisogna cominciare a lavorare. Quest'anno dobbiamo veramente vincere Pistoia, naturalmente con lo Spirito Santo, perché da noi soli non si vincerebbe proprio niente. Quindi dobbiamo veramente ricordarci, di svegliarci e di ricordarci, piccola fede, ma può fare cose grandi. Quindi allora non mettiamo paletti e limiti a Dio. Questo ve l'ho detto proprio perché l'ho sentito da parte del Signore e vorrei concludere il culto cantando un inno che noi conosciamo e a un certo punto dice: la tua promessa è il bene più grande che ho. Allora mettiamo veramente in pratica quello che ci dice, non cantiamo così tanto per cantare, convinti che le promesse del Signore sono indelebili e che Lui le onora, non è un uomo, il Signore è il Dio creatore del cielo e della terra e onora le cose che Lui dice, alla sua gloria. Amen.